che credo che pensiamo tutti allo stesso modo. Ho pensato a molte cose negli ultimi giorni dopo aver partecipato all'ultimo funerale e ho semplicemente detto al Signore: fammi vivere il giorno e il tempo in cui non sia sempre necessaria qualcosa di intercessione, ma che tu possa avere gioia su di noi come tuo popolo. Ho detto al Signore sotto le lacrime, potevo mettermi nei suoi panni, che ora possono essere umanamente formulati queste cose, ma il nostro Signore è ora sommo sacerdote che è entrato nel santuario celeste con il suo proprio sangue. Ho dovuto semplicemente portarlo alle mie labbra e dire: Signore, quanto deve essere doloroso per te e quanto, come stai lì a vergognarti quando il tuo popolo fa sempre qualcosa e ancora il nemico ha un motivo per accusare. Ho pianto amaramente, disse: Signore, fa che arrivi il tempo in cui il nemico non si presenti più con ragione davanti a te per accusarci e farci causa. Ho detto: Signore, il tuo sangue è sufficiente, parla per tutti noi. Ma sarebbe meglio se potessimo davvero sperimentare un tempo con Dio in cui le nostre opere, le nostre azioni, le nostre parole, i nostri gesti potessero fondamentalmente accordarsi con Dio in modo da corrispondere alle sue parole e il Signore potesse compiacersi di tutti noi. Non sarebbe bello che venisse gioia nella casa di Dio? Credo che tutti noi desideriamo questo. Mentre cantavamo i due cantici, io ero qui negli ultimi due, attualmente mi è venuta in mente la parola a cui pensavo prima oggi, questa mattina, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. La salvezza era prima venuta per i giudei, ma poi anche per tutti gli altri che avrebbero creduto. Ho capito di nuovo quanto sia importante che la parola della croce sia messa al punto centrale. L'insegnamento può essere vero al 100%, ma non vi salverà. La salvezza è solo sul Golgotha. La salvezza è solo attraverso il sangue versato dell'agnello. E quindi la proclamazione della parola della croce è la cosa principale per poter sperimentare Dio. Qui è scritto nella canzone: o vivere in Gesù. Sì, devi vivere nel sangue di Gesù, troverai il riposo, lì troverai il riposo. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Si chiama riposo sabbatico, ma non certo un sabato di 24 ore, bensì un riposo eterno di Dio per tutti coloro che il Signore Dio ha fatto grazia, che ha attirato a sé e che hanno ricevuto la vita eterna. E nel cantico precedente si trattava del nome di Gesù che rimarrà per l'eternità. Ho pensato alla parola di una epistola secondo cui anche lui avrà un nome nuovo. Dovrebbe essere Apocalisse 3, sta scritto Apocalisse 3. È strano, ma anche con tutte le canzoni mi faccio pensieri quando viene detto qualcosa di dottrinale. Apocalisse 3, versetto 12. Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio. Ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio. È il mio nuovo nome. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Per rassicurare tutti noi vorrei aggiungere che ogni nome in cui Dio si è rivelato, sia che si tratti dei sette nomi principali associati a Yahweh nell'Antico Testamento, sia che si tratti di Dio Elohim e qualsiasi altra cosa, ogni nome in cui Dio si è rivelato e fatto conoscere rimane, ma per il momento è il nome che sarà posto nuovamente sulla lampada. Questo solo a titolo orientativo, senza entrare in ulteriori dettagli. Nello stesso capitolo, Apocalisse 3, versetto 5, è scritto: chi vince sarà dunque vestito di veste bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E poi naturalmente c'è la domanda della divinità quando si leggono questi passi della Scrittura. Io do semplicemente per scontato che ognuno di noi sappia cosa sia la redenzione o la redenzione attraverso che questa redenzione si tratta del piano di Dio in generale. Verrà il momento, secondo Prima Corinti 15, versetto 28, in cui tutte le cose saranno messe a posto come scabello ai suoi piedi. Allora anche il Figlio si sottometterà al Padre, e allora Dio sarà tutto in tutti. Ve lo leggo perché sappiate che sta scritto così. Che cosa ho appena detto? Prima Corinti 15, versetto 28. Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Guardate, la rivelazione di Dio in Cristo aveva uno scopo per l'eternità, cioè che Dio voleva fare dei figli di Dio dai figli degli uomini. E così è dovuto iniziare. Dio non è mai nato, Dio non è mai morto. Cristo è nato, Cristo è morto. E bisogna sapere dove si trova l'ambito umano che anche lui ha dovuto compiere per il bene dell'umanità e dove si trova l'ambito divino. In poche parole, per esprimerlo, in Cristo Dio si è fatto strada verso l'umanità. Dio si è fatto strada per noi. Attraverso Cristo è stata spianata la strada per gli uomini per raggiungere Dio. Egli è la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non attraverso di Lui. Possiamo ben distinguere che Dio è uno e rimane uno per l'eternità, ma che si è rivelato in molti modi diversi. Egli è stato, poteva prendere vino e pane e poteva andare incontro ad Abramo dopo che questi aveva sconfitto il re per celebrare, per banchettare con lui. Vorrei anche soffermarvi brevemente sul passo che abbiamo letto da Giovanni 14. Anche in questo caso Le persone hanno sempre problemi perché non hanno una rivelazione su questo. Chi ha ricevuto la rivelazione da Dio può classificare tutto correttamente. Qui è scritto nel versetto 21: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Ci sono persone che dicono che ciò che Dio ha detto nella legge, nella Torah in generale, nei cinque libri di Mosè, non vale più per noi. Questo non è vero. È valido per noi tutti e vi spiego perché. Forse senza dirlo, vorrei leggervi dalla parola di Dio, dalla lettera agli Ebrei. Come sapete, le epistole agli Ebrei sono uniche quando si tratta di spiegare il piano di salvezza del nostro Dio. Ebrei capitolo 8, seconda parte del decimo versetto. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Dove consiste la differenza ora? Anche questo è facile da riconoscere. Oggi non è più tu devi, non puoi, così via. Oggi l'amore di Dio abita in noi e l'amore porterà a compimento la legge anche nella nostra vita. Non è difficile vivere secondo la parola di Dio se la potenza di Dio abita in noi e ci rende forti per vivere la parola. Poi abbiamo letto, magari aggiungendo un altro pensiero, quando o da quando Dio può scrivere la sua parola nei nostri cuori. Dopo che il cuore di pietra è stato tolto da noi, un nuovo cuore e uno spirito nuovo hanno preso dimora. Allora la sua parola la può scrivere nel nostro cuore e vi rimarrà. Abbiamo ancora ascoltato, la domanda era: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Questo è valido ancora oggi. Egli non si manifesta al mondo, si rivela al suo popolo, si manifesta a te e si manifesta a me. Poi c'è anche il versetto, e il Padre mio lo amerà, e noi, plurale, noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Chi ha preso dimora in noi? Due, tre o uno? Uno. Ma il punto è che la rivelazione di Dio come figlio, che alla sua ragione d'essere, viene sottolineata ancora e ancora, che tutti sappiamo che Dio si è rivelato in Cristo, che il pensiero di Cristo deve essere o noi, il sentimento di Cristo deve essere ora in noi. E la Bibbia non parla solo dello Spirito di Dio, ma anche dello Spirito di Cristo. E chi non ha lo Spirito di Cristo non è suo. E chi ha il suo spirito, la sua vita, la sua mente, compie la parola. Ma non possiamo nemmeno andare troppo oltre. È solo negli ultimi versetti del Vangelo di Giovanni, capitolo 15, che il riferimento viene dato di nuovo alla fine dal versetto 25. Ma questo è avvenuto affinché si adempisse la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza motivo. Quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E anche voi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Se si confronta questo testo con quello di Atti 2, anche Pietro lo ha detto in modo molto meraviglioso. Atti capitolo 2, qui leggiamo il 32esimo, forse 33esimo versetto. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato. Credete tutti questo? Io lo credo con tutto il cuore. Credete tutti che Gesù Cristo fosse uomo al 100%? È stato circonciso l'ottavo giorno, si è fatto uomo per il bene dell'umanità, ha mangiato e bevuto, si è stancato e ha dormito, ma non era solo uomo al 100%, era Dio al 100%, rivelato in forma umana. Quando si rivolge alla parte terrena, a quello dove era dentro, dice: distruggete questo tempo e in tre giorni io lo farò risorgere. Lo ripeto che tutti noi, affinché possiamo comprendere il piano di Dio con l'umanità, perché siamo diventati parte di questo piano divino di salvezza, siamo parte del suo programma in questi giorni. Ci sono alcune scritture, proprio perché la maggior parte delle persone pensa che non abbiamo più bisogno di vivere secondo l'Antico Testamento. Permettetemi di leggere Matteo 13, versetto 34. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alla folla, e senza parabole non diceva loro nulla, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Non è solo scritto, era così, è così, è avvenuto. Aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Non abbiamo avuto ieri simili pensieri? Dio ha pianificato tutto e ordinato tutto prima della fondazione del mondo. Sapeva perfino chi avrebbe creduto e chi non avrebbe creduto. Sapeva che avrebbe accolto la sua parola o no. Lo sapeva dall'inizio, da prima della fondazione del mondo. Ma ascoltate ciò che è scritto. Forse leggerò questo, l'ultima parte del versetto 44. Versetto 43, Matteo 13. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi oda. Sapete, nelle sette lettere è sempre la stessa frase: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Cosa disse Paolo alle persone nell'ultimo capitolo degli Atti degli Apostoli? Che non volevano ascoltare. Questa è l'unica volta in cui si può stabilire che Paolo giudicò direttamente coloro che non volevano ascoltare, in accordo con le scritture. Atti capitolo 28, versetto 23. E avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero, ed egli dalla mattina alla sera annunciava loro il regno di Dio, rendendo testimonianza e cercando di persuaderli per mezzo della legge di Mosè e per mezzo dei profeti riguardo a Gesù.
Als an die Propheten für Jesus gewinnen wollte oder zu gewinnen suchte.
Non aveva altro a cui rivolgersi se non l'Antico Testamento. Il Nuovo non era ancora stato scritto. Predicava da esso perché le promesse erano date in esso e ciò che Dio aveva deciso nel suo cuore prima della fondazione del mondo lo fece conoscere fin dal principio per bocca dei suoi santi servitori e profeti. E qui Paolo ha usato queste parole dei profeti per convincere nella sua predica o attraverso la sua predicazione che Cristo è il Messia. Leggo più avanti il versetto 24. Alcuni furono persuasi di ciò che egli diceva, altri invece non credettero. Noi diremmo che dove Paolo predicava tutti sono diventati credenti, giusto? No, non è mai stato così. Anche quando Cristo predicava sulla terra, non tutti credettero. Solo coloro che erano destinati per il regno di Dio diventarono credenti. Gli altri rifiutarono i profeti, il nostro Signore e gli apostoli. Ma coloro che hanno creduto non si sono pentiti fino ad oggi. Non ho ancora incontrato nessuna persona che mi abbia detto «Mi dispiace di essere diventato un credente». Al contrario, ho incontrato molti che mi hanno detto «Oh, se solo avessi dedicato la mia vita al Signore quando ero giovane». Come pensate che si sentono le persone che consacrano la loro vita al Signore sul letto di morte per paura, perché non vogliono scendere, perché pensano che l'inferno sia troppo caldo e non hanno avuto tempo per servire il Signore, per essere a sua disposizione? C'è la canzone dell'uomo che cantava: devo andare con le mani vuote, devo stare davanti a Gesù così. Non posso portargli un'anima, non posso vedere un covone. Viviamo nel tempo della grazia. Vogliamo che tutti coloro che vogliono servire Dio inizino oggi. Se volete consacrare la vostra vita a Dio, fatelo oggi e invocate il nome del Signore. Adesso leggo quello che riguarda il giudizio, dal versetto 25. Essendo in discordia fra di loro, se ne andarono mentre Paolo pronunciava quest'unica sentenza. Ben parlò lo Spirito Santo quando per mezzo del profeta Isaia disse ai vostri padri: «Vada questo popolo e di, voi udrete e non comprenderete, guarderete e non vedrete». Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono divenuti duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi affinché non vedano. Con gli occhi non odano con gli orecchi. Non comprendono con il cuore, non si convertono e io non li guarisca. In primo luogo ha spiegato il consiglio di Dio come è conosciuto di giorno e di notte. Qualcuno si è addormentato e si è seduto sul davanzale della finestra. Forse la sala o i salotti, le stanze erano così affollate che non c'era altro modo. Ma Paolo continuò a predicare il consiglio di Dio fino a notte fonda. Ma ecco che disse a coloro che avevano indurito il loro cuore, che non volevano ascoltare, che non volevano credere, ciò che era stato detto, disse ciò che era stato detto attraverso il profeta Isaia. È qui che è scritto così bello: lo Spirito Santo, amen, lo Spirito Santo ha parlato, non Isaia. Lo leggo ancora una volta. Ben parlò lo Spirito Santo quando per mezzo del profeta Isaia disse ai vostri padri. Quando lo Spirito Santo parla, questo è sempre giusto. Forse vorrei citare una cosa come pietra di prova. Per esempio, se qualcosa viene da Dio, allora può colpirci e rattristarci al momento e tutto ciò che ne consegue. Ma dopo la grazia risanatrice di Dio guarirà tutto come l'unguento di Galaad. Ci sarà gioia e pace. Quando il profeta dovette mangiare il rotolo si sentì male nello stomaco, ma dopo divenne una benedizione per lui. Ciò che il nemico fa può sembrare così bello, ma poi porta la catastrofe della vita, il più grande dolore che si possa avere sulla terra in questa vita. Ciò che Satan dà è avvolto in un involucro così bello, legato in modo così meraviglioso, come alcuni lo fanno nel periodo natalizio, tutto con un fiocco qui, un fiocco là, tutto così piacevole, tutto così bello e così via. Ma poi quando si apre il pacco viene fuori tutto. Satana lo ha capito fin dall'inizio, coinvolgere le persone anche nel giardino di Eden, coinvolgerle in una conversazione fino ad ottenere ciò che vuole, cioè che le persone non credessero a Dio, alla sua parola originale, ma che credessero alla distorsione fornita dal vecchio serpente. Perciò tutti noi dobbiamo stare attenti, molto attenti, quando ci vengono dei pensieri e valutare la loro provenienza. Il pensiero di Pietro non era forse bello, non era forse buono quando il Signore Gesù parlava della sua sofferenza e della sua morte. Era così commosso, era così unito a Lui e disse: Signore, questo non ti avverrà mai. E che cosa è avvenuto con Pietro? Qual fu la reazione del nostro Signore? Satana, vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Quante volte i figli di Dio hanno parlato oltre a quello che Dio fa, perché hanno parlato oltre la sua parola, senza lasciare che Dio dicesse la sua. Credo sì che possiamo dire a ragione che Dio non ha fatto caso del tempo dell'ignoranza, ma ora si rivolge a noi e vuole che non solo ascoltiamo tutte queste cose che sono state rivelate, ma che ci assumiamo insieme la responsabilità, e anche che non diciamo in una posizione rilassata: beh, quando arriverà il momento di Dio, io sarò presente. Con questo atteggiamento non arriverà mai quel tempo per te. Solo quando non potremo più farne a meno e diciamo: Signore, quanto tempo ancora finché tu ti riveli? Quanto tempo ancora prima di poter vedere con i nostri occhi l'adempimento della tua parola e le promesse della tua grazia? Che ogni indifferenza e tutto ciò che è ancora d'ostacolo all'opera dello Spirito di Dio sia allontanata da noi, affinché possiamo andare avanti. Forse ancora questo pensiero, ancora, che è bello poter lasciare la legge che Dio ha dato e anche la grazia che ci è capitata. Sappiamo che chi ama il suo prossimo o ama Dio, ama il suo prossimo, avrà automaticamente il compimento della legge in lui. E questo è il compimento della legge dei profeti, chi ama Dio e il suo prossimo. E allora non è più la persona che sente il dovere e l'obbligo, ma la persona redenta, la persona salvata, la persona che ha ricevuto grazia, la persona nata di nuovo, che ha ricevuto una relazione con la parola. per lui non è un peso, al contrario, la parola di Dio con tutti i suoi comandamenti, con tutto ciò che è scritto, è stato scritta nei nostri cuori dal Signore. Per questo ha potuto dire: non sono venuto per abolire la legge e i profeti. L'avete letto? Matteo capitolo 5, nella predica sul monte. È bello leggere questo. In Marco non posso trovare Matteo. Matteo capitolo 5, versetto 17. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento, poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice passerà dalla legge senza che tutto sia adempiuto. La parola compimento ci colpisce ancora. Dobbiamo leggere rapidamente la lettera agli ebrei per capire cosa significa. Vale a dire che nell'annunzio originale ciò che doveva essere proclamato come rivelazione doveva già essere esposto. Ebrei capitolo 3, versetto 5. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato. Non per offrire un sacrificio o per fare questo o quello o per conformarsi alle cose, ma per rendersi conto che tutto nell'Antico Testamento indicava già ciò che ci sarebbe stato da Dio in Cristo. Nella lettera ai Galati, Paolo ha esposto questa idea come nessun altro. Intendo dire ora che l'ha spiegato così chiaramente, e dovremmo imparare da questo. Galati 3, dal versetto 10. Infatti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Chi oggi, da quando la grazia di Dio è apparsa agli uomini per portarci la salvezza, vuole raggiungere la salvezza attraverso le opere di giustizia o addirittura soddisfacendo i requisiti della legge di Mosè, non la raggiungerà mai. Dio ci ha già salvati in Gesù Cristo nostro Signore, ma ha dovuto dare la legge per convincerci del peccato che viene alla luce attraverso la trasgressione della legge. Voglio dire che Dio è un Dio onnisciente e saggio. Sapeva esattamente come mettere l'uomo decaduto con le spalle al muro, come giudicarlo colpevole. Ma lo stesso Dio aveva già il piano di redenzione nel suo cuore prima della fondazione del mondo e lo sta portando a compimento. Ecco perché Gesù ha potuto esprimerlo nella preghiera sacerdotale. Padre, glorificami con la gloria che avevo presso di te prima della fondazione del mondo. Non è un problema. La gloria di Dio non è nata 400 anni fa. La gloria di Dio è d'eternità all'eternità. Il piano di Dio era già completo. Anche per questo tempo è già pronto. E così la legge aveva il compito di dichiarare l'uomo colpevole, e la grazia aveva il compito di salvare per grazia attraverso la fede, coloro che erano stati separati da Dio ed erano diventati colpevoli attraverso la legge. Per questo è scritto: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua famiglia. Che bello che sappiamo dare alla legge il suo giusto posto e ordine, e anche alla grazia, con una conoscenza equilibrata di ciò a cui entrambe sono destinate. Galati 3, versetto 11 dice: e che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede, ma la legge non si basa sulla fede, anzi, essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse, ma chi l'ha realizzato, chi ce l'ha? C'è stato solo uno che ha soddisfatto ogni requisito della legge, è stato lui stesso messo sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge, e questo è ciò che ha fatto, questo è ciò che è avvenuto. Versetto 13: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Vedete di cosa si tratta? Tutto ciò che riguarda la redenzione, il grande piano di salvezza del nostro Dio. Beato l'uomo che si avvicina a Dio. Beata la persona a cui il Signore risponde dicendo: tu sei mio, mi appartieni, io ti ho comprato. Beato l'uomo che ha compreso anche questa parte. Forse leggo velocemente da Galati 3, versetto 21. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Ci siamo resi conto anche di questo? L'abbiamo afferrato attraverso la sua parola che abbiamo come sacra scrittura. Dio ha condannato l'intera umanità e l'ha addirittura rinchiusa insieme. Nessuno può uscire, solo colui che è attirato dalla grazia di Dio è tirato fuori per la sua grazia. Solo coloro che Dio prende per mano e dice: tu sei mia proprietà, mi appartieni. Dobbiamo capire anche questo, come abbiamo letto qui. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Oggi, se si chiede o viene chiesto, o meglio, allora si tralascia l'ultimo passo, al massimo si dice: sei un credente? E potremmo iniziare con Satana e chiedergli: sei un credente? E lui direbbe: non sono mai stato incredulo. Lasciate che ve lo legga, deve essere anche nella Bibbia, nella lettera di Giacomo. Lo possiamo leggere nella lettera di Giacomo, eccolo in Giacomo 2, versetto 19. Tu credi che c'è un solo Dio? Lo crediamo anche noi, vero? Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Amen. Abbiamo ragione di credere che c'è un solo Dio. Amen. Sì. Abbiamo ragione di credere che non c'è nulla di male nel credere in un solo Dio. Fai bene, ma anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Ecco, qui ce l'abbiamo. Prima le opere erano necessarie e non si potevano fare e realizzare. Ora, poiché siamo stati graziati, il suo gioco è leggero, è facile da portare. Possiamo portarlo con l'aiuto di Dio, questo carico. La fede in Dio non serve a nulla se non è che anche fede in Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Perché Gesù ha detto, credete in Dio e credete anche in me. Perché? Chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Non tutti i maomettani che dicono, sì, crediamo in Allah. Certo che credono, ma sono salvati solo da colui che ci ha portato alla salvezza. E questo è avvenuto in Gesù Cristo nostro Signore. Ed è per questo che lo mettiamo al centro dell'annunzio. Qui Giacomo ha spiegato, la fede senza le opere è morta. E poi dà l'esempio nel capitolo 2, versetto 22. Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Quando noi saremo chiamati figli e figlie di Dio e avremo un rapporto di amicizia con il nostro Signore, che ci può parlare come un amico parla col suo amico. Qui ci viene detto che ad Abramo gli è stato messo in conto la sua fede perché ha creduto a ciò che Dio ha detto ed è stato obbediente ed ha agito di conseguenza. L'opera unita alla fede, l'operato, giustifica le persone davanti a Dio. Le opere senza la fede non giustificano nessuno. Quindi che Dio ci dia la grazia di credere di cuore e di essere disposti a fare ciò che Dio ha detto nella sua parola. Non è difficile per coloro che hanno ricevuto la parola di Dio e ne sono diventati parte. La legge al suo posto. La grazia al suo posto e tutto il resto. La fede unisce le due cose. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Ma la fede in chi? La fede in Gesù Cristo, nostro Signore. Non basta dire sono un credente. Oggi quasi tutti possono dirlo, a meno che non siano atei dichiarati, altrimenti tutti credono in qualcosa. La domanda è, crediamo nel Signore Gesù Cristo? Crediamo come dicono le Scritture. Allora scorreranno fiumi di acqua viva. Ho accennato qui ieri sera quanto mi ha colpito durante il breve soggiorno in Israele, quando nella conversazione o nella domanda che ho posto lì riferendosi al tempo di Noè, un capo di un kibbutz ha detto semplicemente ci atteniamo a ciò che gli scienziati hanno confermato e non alla favola di un Noè o di un diluvio. E vi dico che in momenti come questi la cosa mi penetra nelle ossa. In ogni caso posso capire quando si incontra un tedesco che è proprio lì parlando e con tutto, con molte cose. Se una persona del genere dicesse la storia di Noè era una favola, probabilmente non mi avrebbe colpito più di tanto perché dovevo aspettarmi che le persone che non riescono a credere sono povere persone, se sarebbe stato un tedesco. ma quando lo fa un ebreo che osserva il sabato secondo tutte le regole dell'arte, dove tutti i passaggi sui lavaggio dei piatti e per questo i piatti e per quello gli altri, dove già si aspetta con il dito e si vede quando il sole tramonta, sparisce oltre l'ultima montagna e poi il sabato viene proclamato il glorioso venerdì sera. E quando si tratta di fede in Dio e di fede nelle scritture non c'è. E le sacre scritture hanno ragione anche su questo punto. La copertura, il velo pende sui loro occhi e sarà tolto solo in Cristo. Quando guarderanno a colui che hanno trafitto e piangeranno amaramente e faranno lutto per lui. In definitiva, che Dio ci conceda la grazia di credere a tutte le cose con il cuore, di consacrare la nostra vita a Dio in modo tale che Egli possa fare ciò che abbiamo sentito dalla Sua parola, che ci è stato promesso e che possiamo anche credere, e che Egli possa portarlo a compimento per grazia con tutti noi. Sia lodato il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.